Geronimo. Lettere e libri con Letizia Bolzani.
Ehi, fresca, meno fretta. Lo so che tu sei liquida, ma ai sassi ci si graffia, si inciampa, non è una passeggiata. E giù per la cascata potresti farti male, inzuccarti nei ponti e... Fresca, in verità non correre, perché là sotto non sarà come qui sopra, è muri duri e odori e acidi sapori, oli vili e amari, succhi impuri e cenci di polimeri, e non potrai scappare, ma solo lentamente, lentamente scorrere verso il mare. Così, fresca, non correre. Rimani un po' a giocare quassù, alla sorgente.
Buongiorno, bentrovati all'ascolto in questa puntata speciale di Geronimo Libri dedicata alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna che si è tenuta la scorsa settimana. Abbiamo aperto con la voce di Roberto Piumini che leggeva per noi una delle poesie tratte dal suo recente volume intitolato Io P. E edito da Gallucci. Poesie bellissime, giocose, giocate su vari registri, dal gioco di parole all'invenzione metalinguistica, al nonsense, alla pura musicalità, ma anche al richiamo del corpo e di tutti i sensi, oppure più narrative come quadri di piccole scene quotidiane, ad esempio nelle poesie in cui sono protagonisti due nipotini, Pommi e Pitù. Altre poesie hanno invece come protagonista proprio il poeta e altre ancora, quasi struggenti e su un registro più meditativo, parlano all'imperfetto di un bambino che nei giorni d'inverno tornava da scuola o che andava dal parrucchiere a farsi tagliare i capelli con la macchinetta, un bambino che poi era lo stesso poeta da bambino. Ma le poesie sono fatte per essere lette e ascoltate, non per essere descritte, quindi mi fermo qui, limitandomi a segnalare le belle illustrazioni di Cecco Mariniello che corredano il volume, il piccolo volume di Roberto Piumini che si intitola Io P, e che è pubblicato dall'editore Gallucci, un editore coraggioso e da ammirare perché pubblica poesie. La Fiera di Bologna è l'appuntamento internazionale più importante per quanto riguarda la letteratura per ragazzi ed è l'occasione anche per conferire prestigiosi premi come il premio Strega Ragazze e Ragazzi, giunto quest'anno alla seconda edizione e vinto nella categoria più 6 anni dall'autore catalano David Sirissi con il romanzo Muschio, edito da Il Castoro. Mentre nella categoria più 11 anni il premio Strega è andato a Luigi Garlando con L'estate che conobbi il Ce, edito da Rizzoli. A quest'ultimo romanzo, che racconta di un ragazzo contemporaneo a cui il nonno narra la vita di Che Guevara, avevamo già dedicato una puntata di Geronimo Libri con intervista a Luigi Garlando andata in onda nel settembre 2015. David Sirissi, autore del romanzo Muschio, l'abbiamo invece intervistato ora appunto a Bologna. Muschio è un cane amatissimo dai suoi padroncini, i due bambini, Janinka e Mirek. Ma quando scoppia la guerra e una bomba distrugge la loro casa, Muschio perde ogni punto di riferimento e si ritrova solo. Diventa un cane vagabondo che passa di avventura in avventura unendosi ad altri cani diventati randagi come lui, ed è attraverso la sua prospettiva di cane che viene raccontata la guerra. Sirissi ha detto che lo sguardo di una creatura come un cane o come un bambino permette di esprimere meglio la perplessità di fronte all'assurdo della guerra. Non c'è una maniera razionale di intendere la guerra o un bombardamento, ma solo un'impossibilità di spiegarsele.
M'interessava un punt de vista de nen, de criatura, que no entén les coses, que no entén la realitat, que té un punt de perplexitat, perquè em sembla que als adults també ens passa. O sigui, no hi ha una manera d'entendre la guerra o d'entendre un bombardeig. És sempre irracional i, per tant, m'agradava explicar aquesta mena de coses doncs, des del punt de vista d'un gos. Sì.
C'è anche la dimensione dell'avventura, perché c'è questa perplessità del cane di fronte a quello che vede, alla vita, e c'è però anche dell'avventura, questo le interessava metterlo.
È un'avventura, è una doppia avventura, És una aventura de pèrdua i de desgràcia en la primera part, i és una aventura de reconstrucció i de triomf a la segona. O sigui, a la primera sembla que tot ens condueix a la desgràcia, i en la segona tot ens construeix amb una mirada positiva sobre la realitat.
Allora, nella prima parte diciamo che prevale il senso della perdita, il senso è la parte più dolorosa, e poi invece nella seconda parte del romanzo piano piano inizia la ricostruzione, quindi l'acquisizione di una nuova speranza che poi si sviluppa nel lieto fine della storia, che comunque non manca.
Lei ha una formazione filologica, insegna lingua e letteratura catalana. Ha lavorato sul linguaggio in questo modo, perché è un testo con un linguaggio, anche grazie al traduttore italiano, di grande qualità.
Sempre m'ha agradat molt intentar, per nens, escriure bé, com quan escric per adults. És a dir, per mi la literatura ha de tenir un... Els lectors han de veure que allò està escrit d'una manera diferent de com parlem, que hi ha una tensió literària, que hi ha una intenció amb les paraules. No? Clar, al punt de vista d'un nen, bé, fins aquí.
Allora, quello che interessava a lui era scrivere in una maniera bella, in una maniera strutturata, perché è importante anche il modo di scrivere, anche quando si scrive per bambini, perché alla fine poi i bambini, insomma, sono lettori esattamente come gli adulti, quindi è importante il modo di scrivere, insomma.
En segon lloc, això m'ho facilitava molt al punt de vista d'un gos, perquè un gos té una sensibilitat especial, o m'imagino que la té, però és veritat que tenen el sentit de l'olfacte, de l'oïda, de la vista, fins i tot molt més desenvolupat que els humans. De manera que aquesta novel·la és plena d'emocions, de sensacions.
A lui interessava il punto di vista di un cane per utilizzare tutti quei sensi che utilizzano normalmente i cani e descrivere le sensazioni e le emozioni anche attraverso l'utilizzo di quei sensi, quindi l'olfatto, l'udito, tutti quei sensi tipici degli animali, dei cani in questo caso, che noi umani invece utilizziamo molto poco.
I titoli dei capitoli, i titoli in rima che danno, come si faceva una volta nella letteratura, un piccolo riassunto di quello che succederà.
Bueno, la novel·la és una novel·la que té un principi tan trist i és tan fosca en la primera part que pensava que si es veia des del principi que hi havia un toc distant d'esperança i d'il·lusió amb els versos, doncs això ho animava una mica. Els versos són divertits, eh?
Diciamo, il motivo di aver scritto i titoli dei capitoli in verso era per dare l'idea, siccome la storia inizia in un modo molto triste, scrivendo il titolo del capitolo in verso era un modo per alleggerire un po', per dare un po' di allegria, un po' di ritmo e per portare avanti appunto la prima parte, che è quella più triste della storia, per alleggerirla un po', per renderla più sopportabile, forse anche in un certo senso.
Che cosa le farebbe piacere che i bambini lettori cogliessero soprattutto di questo romanzo?
A mi m'agradaven les històries de reconstrucció, de dir, ostres, després de tantes desgràcies tot pot acabar bé. I crec que això és una il·lusió que hem de mantenir tots, perquè de nen petit ja ens passen moltes desgràcies. O sigui, acompanyar-los amb això. Crec que als 7, 8, 9, 10 anys ja tens alguna experiència amb el dolor. Doncs pensar que el dolor sempre pot implicar reconstrucció i esperança, no?
L'idea era quella di far capire ai bambini che comunque il dolore fa parte della vita, quindi già anche nella fascia di età appunto a cui si rivolge il romanzo, quindi 7, 8, 9 anni, il dolore è presente nella vita, però dare anche l'idea che c'è poi la speranza, quindi la ricostruzione, una possibilità, diciamo, di miglioramento nel futuro, insomma, come vediamo nel libro.
Abbiamo ascoltato l'autore catalano David Sirisi, scritto Cirici, autore del romanzo Muschio, edito da Il Castoro e vincitore del premio Strega, categoria 6-11 anni. La voce dell'interprete era quella dello stesso traduttore dal catalano del romanzo, Francesco Ferrucci, anch'egli premiato in quanto lo Strega prevedeva un conferimento anche al traduttore. In passati Geronimi non solo avevamo già parlato, come detto, del libro dell'altro vincitore Luigi Garlando, ma anche di altri libri della cinquina finalista, come Ulisse racconta di Mino Milani o Nove braccia spalancate di Benny Lindelauf. Non avevamo invece avuto ancora l'occasione di intervistare Kim Slater, autrice inglese del bellissimo romanzo Smart, storia intensa di indagine svolta da un ragazzino che la racconta in prima persona. C'è un senzatetto trovato morto e Kieran è determinato a trovarne l'assassino. Kieran è un ragazzo che ha dei problemi in famiglia e ha dei problemi nel rapportarsi al mondo e alle persone. Potremmo definirlo un ragazzo con dei disturbi dello spettro autistico. Eppure questa indagine non risolverà solo un caso, ma sarà anche un percorso che gli darà più fiducia in se stesso e nella possibilità di cambiare il corso della sua vita.
Yes, absolutely. In Starting to investigate the murder of the homeless man, Kieran feels, starts to learn about himself and starts to believe in himself a little bit more.
Sì, assolutamente. Nell'indagare il mistero del senza tetto, Kieran scopre qualcosa su di sé che non conosceva, scopre risorse che non sapeva di avere, e quando tutti gli altri cercano di dirgli di lasciare stare, che non è così importante, lui sa che deve continuare.
La frase che apre il romanzo del pittore britannico Lowry, "Sono un uomo semplice", è un po' anche una chiave di lettura del romanzo, perché anche Kieran è un uomo semplice, ma proprio una semplicità profonda che arriva al cuore delle cose. C'è un legame tra queste due cose?
Yes, definitely. Lowry's quote, "I am a simple man," is just like Kieran. He sees the true person behind the face. He values people for who they are, not what they look like.
Sì, assolutamente, perché la frase di Lowry, "Sono un uomo semplice," parla a Kieran in maniera diretta. Allo stesso modo, Kieran riesce a vedere la vera natura delle persone al di sotto della facciata, cosa sono veramente al di là del loro aspetto. Loro inoltre è vicino a Kieran anche per un altro elemento, perché era un uomo figlio del popolo che veniva dalle classi sociali più basse, viveva vicino a Manchester. C'è un'affinità che Kieran sente, e infatti lui si ritrova nei dipinti di Lowry.
Come ha lavorato sul linguaggio così particolare e interessante che usa il suo protagonista?
Well, I get to know my characters very well when I write them, and from the very first time that I heard Kieran's voice in my head.
Dal primo momento in cui ho deciso di lavorare questo libro, ho capito che il linguaggio sarebbe stato importante, perché è un elemento molto particolare. È apparentemente semplice, simile a Lowry, l'abbiamo citato prima, ma allo stesso tempo, sotto quella semplicità, possiamo vedere che Kieran osserva il significato delle parole che usa e osserva il significato del linguaggio che usa. E quindi, sotto un'apparente schiettezza e semplicità, si possono nascondere significati complessi e articolati che lui è in grado di sviluppare.
Da dove è partita per costruire questo romanzo? Dal caso da risolvere o dal personaggio di Kieran?
From the character, always from the character.
Dal personaggio, assolutamente dal personaggio. Per me viene sempre prima. Lui mi compare nella testa, io capisco la sua identità e da lì capisco come sviluppare la storia.
Character always first for me.
Un'ultima domanda, ce ne sarebbero molte, ma abbiamo parlato tanto di Kieran, ci sono anche tanti personaggi interessanti di contorno, personaggi che lo aiutano, spesso emarginati, come lui, Jean, la barbona, la nonna, Karamat, il ragazzino ugandese. Ecco, sono personaggi che aiutano e personaggi che hanno tutti comunque qualcosa che li pone un po' diversi dalla massa.
I've written 3 books now for young adults, and I think it is a recurring theme. It's something that I want to explore.
Ho scritto 3 libri fino adesso e non era una scelta cosciente quello di renderlo un tema ricorrente, però mi sono reso conto che è diventato tale. Adesso sto scrivendo il mio 4º libro e ancora esploro lo stesso tema.
Era Kim Slater, autrice del romanzo Smart, finalista al premio Strega Ragazze e Ragazzi. Smart è edito da Il Castoro ed è proponibile dai 12 anni. La voce dell'interprete era quella di Chiara Codecà. Voltando ora pagina dal premio Strega e guardando ad autori italiani presenti in fiera, abbiamo incontrato Sergio Rossi, autore di un romanzo per adolescenti intitolato Il Terzo Figlio e edito da San Paolo. Ironico, caustico, schietto, lo stile di Rossi ci porta dentro la vita quotidiana del 14enne Sirso, terzo figlio, appunto, 2 fratelli molto più grandi, una madre efficiente, un padre un po' troppo distratto, amici, amori, uno spettacolo da mettere in scena al liceo.
Mi interessava raccontare una famiglia normale, cioè padre, madre, addirittura 3 figli, che per adesso è una cosa veramente strana, che sembra una famiglia in apparenza felice, in realtà ha molti rimossi nascosti e dietro l'angolo o sotto i tappeti si nascondono tanti inghippi, tante magagne che il protagonista purtroppo va a scoprire. Molto c'era la figura di questi genitori che, come sono visti da ragazzi, ho cercato di ricordarmi come io vedevo i miei genitori a 14 anni. Mi sono trovato abbastanza insopportabile adesso che ne ho quasi 50 e ho 2 adolescenti in casa, Però mi rendo conto che sono due mondi che a volte collidono, o come dice nel libro, un po' come le zolle tettoniche si vanno a incontrare, e anche se è bello che si incontrano dopo milioni di anni, però danno origine a volte a dei terremoti e a degli sconvolgimenti fra di loro. Però è anche il bello delle famiglie, questo.
La figura del padre è una figura di figura paterna assente, come oggi, ahimè, si lamenta spesso.
Ma più che assente, questo è un padre vecchio stampo che si ritrova a dover passare molto tempo con questo terzo figlio, che è un terzo figlio che è venuto molto dopo gli altri, cioè 10 anni dopo gli altri, quindi quasi inaspettato. Lui pensa per caso, per loro è stato in realtà un regalo inaspettato. È un figlio che lui ha dato molto per scontato, che invece non è scontato neanche per niente, ma anche il padre è molto poco scontato, risulterà molto poco scontato per il figlio, è una scoperta reciproca.
Come mai ci sono così tante citazioni precise di canzoni e come mai anche fumetti? So che lei comunque è un esperto del mondo dei fumetti, ma come mai così tante citazioni puntuali di testi e musiche?
Beh, perché come tutti i testi, io credo che le canzoni, i libri, i film servono a fare ordine, a darci le parole e le immagini che servono per noi a dare ordine dentro di noi, il nostro disordine. Quindi quando loro citano dei film, dei fumetti o delle canzoni, perché quelle canzoni dicono la cosa che loro si sentono in quel momento e lo dicono con le parole che a loro servono. Inoltre servono come canzoni, come messaggeri d'amore fra il protagonista e l'altra protagonista, Asia e Miranda, la ragazza, per dirsi delle cose che non riescono a dirsi. Poi alcune sono anche dei classici, che so, Bowie è ormai un classico da 40 anni. Ma lui lo dice, il protagonista, il fatto, uno dei vantaggi di avere fratelli più grandi è di accedere a delle playlist molto più estese dei suoi coetanei.
È un caso che le figure femminili siano per lo più molto forti?
Sì, no, non è un caso, perché lui è molto affascinato da queste donne che è intorno, proprio in quanto donne, cioè lo sono, come lui reagisce, se vogliamo, da maschio, cioè a volte anche bel po' imbranato, insomma.
C'è un modo peculiare di reagire da maschio?
Ma sì, a volte siamo un po' imbranati, insomma, però rispetto a un po' on-off, insomma, un po' binari per certe cose. Su questo abbiamo molto da imparare dalle donne che sono un po' meno binari.
Era Sergio Rossi, autore di Il terzo figlio, edizioni San Paolo, da 13 anni. Un genere molto presente in fiera era quello delle biografie, soprattutto al femminile, di grandi donne, ma anche biografie di sportivi. Appena uscito è il volume Che campione di Guido Sgardoli, edito da EL. Sono 18 storie che raccontano 18 campioni o squadre o mitiche coppie di rivali come Bartali e Coppi.
Il filo conduttore in realtà è stato abbastanza difficile da trovare, perché di sportivi o di squadre, insomma, no, o di momenti dello sport importanti da raccontare ce n'è una quantità incredibile, quindi selezionarne 18 come in questo caso era veramente un'impresa quasi da record, ecco, a proposito di campioni. Io ho cercato di ragionare inserendo sia dei personaggi contemporanei che i ragazzi conoscono per esperienza diretta, che qualche grande personaggio o in qualche caso come il grande Torino, una squadra importante invece d'altri tempi che valeva la pena di far conoscere ai ragazzi. Poi è chiaro che per un attimo ho pensato di cedere un po' anche a una cosa un po' personale, cioè volevo scegliere dei campioni o dei personaggi poco conosciuti in realtà, molto campioni ma poco star, ecco, usiamo questo termine. Poi raccontando in anteprima ai ragazzi che incontravo per altri miei libri nelle scuole, nelle biblioteche, che c'era questo progetto dei campioni, loro naturalmente mi cominciavano a dire: ma perché non metti dentro questo? Ma perché non metti questa? Cioè tutti quelli più conosciuti e più famosi in realtà. E allora alla fine è venuta fuori un po' una via di mezzo, nel senso che ho cercato di accontentare tutti senza appunto scontentare nessuno, quindi c'è passato, presente, e ci sono i più famosi ma anche campioni un po' meno conosciuti che meritano però per la loro storia anche umana, perché anche questo è stato uno dei principi di scelta, diciamo così, cioè non solo i risultati sportivi ma anche personaggi che abbiano avuto qualcosa da dire come persone.
guardando le figurine che vediamo in copertina, infatti vediamo campioni molto noti delle star come Federica Pellegrini, Valentino Rossi, campioni dell'oggi come i due che ho appena citato e campioni anche di ieri, per esempio Pelé, Coppi, Bartali, Nadia Comaneci. Lei diceva che in alcuni casi proprio c'è stata anche una vicenda umana interessante, ce n'è uno di cui vogliamo parlare in particolare, fare un esempio?
Uno su tutti sicuramente, che è Alex Zanardi. Zanardi è un campione nella vita, diciamo, no? E quindi ha superato delle difficoltà. Ricordiamo che insomma è quel campione di automobilismo che in un incidente molto drammatico perse entrambe le gambe, quindi è diventato campione paralimpico e insomma è ripartito con una nuova carriera, una nuova vita, e si è rialzato pur non avendo più le sue gambe a sorreggerlo, quindi è un esempio interessante. A me era venuto in mente una cosa, non una vicenda umana, ma una cosa molto divertente. Uno dei personaggi che, non a caso poi siamo a Bologna, alla fiera, che mi ha divertito di più raccontare è stato Alberto Tomba, cioè bolognese, quello che pensavano non avrebbe mai potuto sciare, diventare un campione, perché non si era mai visto uno sciatore che provenisse dalla pianura o comunque al massimo dall'Appennino. Lui sciava a Corno alle Scale, che è vicino a Bologna. E invece lui, insomma, malgrado il cognome, malgrado fosse grande grosso, avesse i piedi piccoli, venisse dalla pianura, insomma anche lì era tutto contro di lui, e invece è stato anche lì uno dei più grandi sciatori della storia italiana. E quindi è bello questo, cioè tutti questi venti contrari, che poi quando uno ha la determinazione, la capacità, il carattere, il coraggio di un vero campione, spezza, rompe, abbatte, perché comunque la sua volontà è più forte di qualsiasi cosa.
Era Guido Sgardoli, autore del libro di racconti Che Campione, edizioni EL, da 8 anni. E siamo alle segnalazioni in questo ambito. Vi segnalo il libro che ha vinto il prestigioso premio Bologna Ragazzi Award quest'anno, premio che è andato all'albo illustrato A Child of Books di Sam Winston e Oliver Jeffers, un libro, come dice la motivazione del premio, sapientemente congegnato, che unisce tipografia e disegno a mano libera per esplorare e celebrare la ricchissima storia dei libri per bambini e il potere delle storie. Infatti è una storia di due bambini che si avventurano dentro il mondo dei libri. Questo bellissimo albo illustrato è uscito in italiano dalle edizioni Lapis con il titolo La bambina dei libri. Quest'anno la Fiera di Bologna è stata anche l'occasione per celebrare due importanti anniversari di due storiche collane o case editrici, in particolare i 30 anni della mitica, importantissima collana Gli Istrici Salani, che ha fatto conoscere in italiano autori del calibro di Roald Dahl, di Astrid Lindgren e molti altri, celebra i suoi 30 anni e per l'occasione i libri vengono pubblicati con una nuova veste grafica e sono già editi i primi titoli. E poi i 40 anni della casa editrice La Coccinella, la casa editrice la prima, la più importante per i libri di primissima infanzia, per i cartonati, i celebri libri con i buchi. Infine chiudo con una segnalazione non di un libro ma di una rivista che non è nuova, esiste già da molti anni ed è la prima rivista d'arte europea che invita a scoprire artisti, movimenti culturali, temi di storia dell'arte ed attualità, è una rivista d'arte per bambini ed è la rivista Dada, edita da Arte Bambini. Esce ogni 3 mesi, ha 52 pagine, tutte a colori. Bene, abbiamo concluso il nostro Geronimo speciale dalla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna. Io vi ringrazio per l'ascolto. Da Letizia Bolzani un cordiale saluto.